Andiamo al fatto quotidiano. I coloni al raduno estremista con i ministri Smotrich e Ben-Gvir dicono: ci insedieremo a Gaza, gli arabi hanno perso il diritto di viverci.
Cioè, per loro, sai, gli arabi hanno perso il diritto di vivere, secondo loro. E purtroppo lì è triste la situazione, lì si vogliono scannare, si vogliono fare la pelle, chi arriva primo?
E perché gli arabi hanno perso il diritto di viverci, secondo loro?
Che altro dice? Leggi il manifesto comunista, il giornale italiano.
La destra italiana rilancia, ricolonizzare Gaza si può.
Anche l'altro giornale, Inside Over.
Per Gaza il piano di Eiland, sgombare il nord della striscia, cacciare i palestinesi, insediare i coloni.
Quindi gli israeliani sono disperati per avere territorio. Siccome sanno che la Bibbia promette territorio a Israele, quindi prendiamocela più presto.
Perché non c'hanno abbastanza territorio?
Cioè, no, non ne hanno. Israele è un paese piccolo.
Eh sì, però non è che sono in tanti.
Gli basta, sì, però sai, loro sì.
Non è che sono in tanti, e poi chi vorrà andare a vivere in Gaza, in mezzo al nemico, diciamo?
Beh no, separerebbero.
Ah sì.
Come stanno facendo nella Cisgiordania.
Ah ok.
Fanno degli insediamenti, quindi hai capito, vogliono tagliare in due Gaza come ha fatto la Corea del Nord e la Corea del Sud. Mm-hmm. Quindi spingere palestinesi come in un ghetto, no? Nel sud di Gaza, a ridosso con l'Egitto, no?
Okay, sì.
Un po' come i nazisti avevano ghettizzato nei ghetti di Varsavia, che io ho visitato, e gli ebrei erano circoscritti, limitati a Varsavia, lì che andavamo a evangelizzare, ci sono ancora i ghetti ebrei. Comunque Israele, in base alle profezie, governerà tutte le zone adiacenti ad Israele, che adesso cercano di conquistare, no? E credo che Israele lo sa. Israele sa benissimo che la Bibbia promette che Israele avrà Eretz Israel, che vuol dire Israele allargata, la grande Israele, Eretz Israel. Israele credo che capisce che la Bibbia gli promette una Israele allargata, che va dal fiume al fiume. Sai quali sono i due fiumi, no? Quali sono i due fiumi che Israele dice Israele sarà da fiume a fiume?
Da Eufrate?
Sì.
Al Mar Mediterraneo, no?
Al Nilo.
Al Nilo?
Sì, questa è la promessa che Dio fece ad Abramo. Israele questo lo sa, che sarà una grande, grande Israele. Però non credo che Israele capisce la cronologia di quando questo deve accadere. E per questo motivo Israele, che non sa non conosce la cronologia, perché ci vuole anche lo Spirito Santo per capire questo. Israele, Spirito Santo, non ci crede. Perlomeno crede nello Spirito Santo del Vecchio Testamento, ma non quello del Nuovo, e quindi non ce l'ha. Per questo motivo Israele cerca di accelerare i tempi e di ottenere con la spada quello che Dio gli darà a suo tempo debito per via della sua grazia, la sua benedizione e dalla spada di Cristo. Sai che l'Apocalisse parla della spada di Cristo?
L'Apocalisse?
Apocalisse. Infatti Israele vuole conquistare queste zone con la spada di Davide, la spada
sì.
Re Davide.
Sì, sì.
Invece sarà la spada di Cristo che conquisterà attraverso Armageddon.
Ma loro non sanno la cronologia perché non credono in Armageddon, Nuovo Testamento, Apocalisse. Hanno solo il Vecchio Testamento.
Sì,
loro.
Ma già nel Vecchio Testamento la cronologia te la dà tantissima. Solo che loro non hanno lo Spirito Santo, non hanno il battesimo dello Spirito Santo, mm-hmm. della Pentecoste.
Sì.
E allora loro vanno avanti, leggono la Bibbia, la capiscono abbastanza bene, ma non troppo, perché gli manca lo Spirito Santo. Ecco, allora, per questo motivo che bisogna aspettare la spada di Cristo in Armageddon, perché dice in Armageddon, Apocalisse capitolo 19 e 11, dice che Gesù arriva con una spada per distruggere l'Anticristo e le armate dell'Anticristo. Però per avere queste... tutti questi territori che la Bibbia gli promette a Israele, questo non può avvenire adesso. E infatti non avverrà adesso. Non è importante quanto combatte Israele. Già combattuto da un anno contro i palestinesi, ancora non ha vinto e non potrà mai vincere. Ci vuole Cristo per vincere. Allora, Israele, con il suo presente politico attuale, che legge sui giornali, provocherà solo più guerre, più sofferenze. E io credo che questo concorrerà a provocare, cioè l'atteggiamento di Israele, a provocare anche l'ascesa dell'Anticristo. Questo che Israele sta facendo adesso provocherà l'ascesa dell'Anticristo, perché il mondo capirà che senza una pace forzata, in un certo senso, lì la guerra non finisce mai. E allora nomineranno un capo che, guarda caso, sarà nominato da Putin o da chi per lui. Perché la Bibbia dice che viene dalla Russia, viene da Magog, questo capo, questo che sarà l'Anticristo. Lo vediamo il patto che fa in Daniele 9:27. Ora però Israele è troppo di fretta a conquistare quello che solo Dio può dargli, solo Dio gli darà, non con la spada della gloriosa spada di Davide, no, che Davide conquista tutto con la spada, è quello che Israele della carne sta facendo adesso, no? C'ha la spada non di Davide, ma c'ha la spada dell'America.
Ah, ok.
Però non è con la spada dell'America che Israele conquisterà queste terre. Ecco, perché lei, la nazione Israele, lui, il popolo di Israele, che si può dire in due modi, cioè usando gli armamenti dell'America, dice: Dio provvede la potenza affinché noi, come Davide, conquistiamo con la guerra. L'Israele adesso può solo conquistare con la guerra, come fanno gli islamici. Ma sì, ma questo è un ragionamento del Vecchio Testamento. Ma il Vecchio Testamento è finito, è cominciato il Nuovo, è cominciato Gesù, e adesso le vere conquiste sono le conquiste eterne. Le anime convertite, i popoli convertiti a Cristo come la prima Chiesa. Quindi non più la spada del glorioso Davide che Israele cerca di usare contro gli islamici, ma le conquiste che adesso Dio vuole dal suo popolo, il suo popolo cristiano, e anche Israele quando si converta, sono le armi dell'amore, le armi del perdono, la pace di Gesù Cristo. In questo modo si conquista eternamente, si convertono i nemici eternamente, no? Convertito dei nemici con Cristo, li hai conquistati per sempre. I territori che Dio vuole conquistare adesso non è la Cisgiordania e Eretz Israel, Grande Israele, l'Egitto, quello che è, ma è il territorio dei cuori degli uomini, è il territorio dei perduti.
Cambiare i cuori. Sì, è quello che stiamo cercando di imparare tutti a fare con l'aiuto del Signore.
Andiamo a Genesi 25, lì c'è qualche scrittura che volevo leggere, perché Israele sta ripetendo lo stesso errore del loro padre Giacobbe. Il loro padre Giacobbe, in Genesi 27, fece l'errore di prendere la sua primogenitura con l'inganno, che comunque la primogenitura che andava a Giacobbe era già stato profetizzato, ce l'hai Genesi 25, 21-24. Qui Dio profetizza che la primogenitura dal più grande sarebbe passata al più piccolo, al più giovane. Erano due gemelli, ci siamo?
Sì. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il Signore esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse: se così è, perché vivo?
Cioè nel suo grembo i due gemelli si picchiavano.
Incredibile.
Si picchiavano e Rebecca, spaventata, ma allora io non voglio vivere. Come, c'è due gemelli qua e si vogliono ammazzarsi nel mio grembo?
Che strano.
Perché vivo? E andò da Dio.
E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse:
due nazioni sono nel tuo grembo.
Sono nel tuo grembo.
Due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Cioè Esaù avrebbe servito Giacobbe. E quando venne il tempo di partorire, ecco che le aveva due gemelli nel grembo.
Genesi 25, 21 a 24.
Capito? Qui comincia tutto. Qui comincia i presenti disaccordi, le presenti guerre tra gli islamici e gli ebrei, tra gli islamici e i cristiani. I cristiani sono la continuazione dell'Israele carnale, che è finita in Cristo, al crocifisso. Israele finisce, come Osea disse, il primo capitolo.
Quindi qui inizia la guerra, già nel grembo?
Già nel grembo è iniziata la guerra che vediamo adesso tra Israele e Gaza. Israele e l'Iran. Sai cosa ha fatto ieri Israele?
No.
Ieri ha bombardato l'Iran.
Oh, sta provocando?
Beh, sai, si fanno tit per tat, cioè si provocano a vicenda e questi, tutti temevano che Israele avrebbe fatto questo. Ora Iran ha risposto, fa noi non reagiremo perché sa che non finisce più la storia.
Sì.
Ha detto Iran non reagiremo.
È bello quello.
È bello, sono più cristiani gli islamici che gli ebrei.
Oh.
Quasi quasi. Va bene, quindi ma questa guerra che c'è oggi con Israele, Iran, Israele, Gaza, è cominciata qui nel grembo di Rebecca. Genesi capitolo 25, cerchiamo di capirlo. Allora, tutto ciò che Giacobbe e Israele doveva fare, va bene, Giacobbe, tempi qui, Genesi 25, 26, 27, doveva solo aspettare che Dio facesse le cose a modo suo. Era profetizzato. Due nazioni sono nel tuo grembo e il maggiore servirà al minore. Era profetizzato. Cosa doveva andare Giacobbe a ingannare Esaù, che lo ingannò?
Sì.
Allora, ingannò Isacco più che altro. Esaù, lui è un fessacchiotto, lui ha rinunciato alla primogenitura senza inganno. Però a Isacco l'ha ingannato completamente, conosciamo la storia. Allora, Israele, Giacobbe doveva aspettare che Dio lo facesse. Ma Giacobbe non aveva la fede di confidare in Dio e aspettare. Allora cosa fa Giacobbe? Va da Esaù, si fa dare la primogenitura in cambio di un piatto di polenta, quello che era, polenta e osei, un piatto di minestra. Però che succede? I giudizi di Dio cadono su di lui. Adesso lui, sì, c'ha la primogenitura, ha rubato la benedizione di Isacco, perché funzionava così, la benedizione è una cosa seria nella Bibbia. Però cosa succede? Dio permette che Giacobbe soffre 21 anni alla mano di un imbroglione peggio di lui. Come si chiamava, Angela?
Ah, Labano.
Labano, chi era?
Era lo zio di sua moglie.
Lo zio. No, lo zio suo, non della moglie.
Ah, lo zio di Giacobbe.
Lo zio, lui era il padre della moglie. Che la
il padre della moglie.
Sì, perché Giacobbe si è sposato a due figlie di Labano, cioè Rachele e Lia. Quindi Labano era il padre di queste donne, di queste figlie, ed era il fratello di Rebecca.
Mm-hmm.
Capito? Tutti in famiglia lì, no?
Sì, sì, sì.
Che Abramo gli ha detto, vai a casa di miei parenti e trova una moglie per Isacco. E il servo gli portò Rebecca. E Isacco si sposò con Rebecca. E allora, 21 anni, lui deve andare da Labano e a servirlo, va bene, quindi 7 anni per la prima moglie, Rachele, 7 anni per la seconda moglie e 7 anni per le pecore, per il bestiame, 21 anni. Labano però era più imbroglione di Giacobbe e quindi sotto un imbroglione peggiore di lui, Giacobbe impara a non imbrogliare. Infatti poi andrà da Esaù, si butterà in ginocchio davanti a lui, chiederà scusa, mio signore, lo chiamo, chiede perdono, tutto quanto. Cioè, Israele, Giacobbe è un uomo nuovo. Allora, Giacobbe, poi alla fine, al finale, lo vediamo in Genesi 32, deve combattere, andiamo lì in Genesi 32, deve combattere con un angelo, Giacobbe, per essere messo alla prova, perché è ancora un ingannatore. E allora Dio cosa succede dopo questo combattimento con un angelo? Gli cambia il suo nome, ma leggilo lì, guarda, deve andare verso 28.
Quello disse, il tuo nome...
Quello sarebbe l'uomo che lottava con lui tutta la notte, che sappiamo che era un angelo di Dio.
Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Genesi 32, 28.
Capisci? Allora, qui questo è il finale. Poi l'angelo tocca sul fianco e come segno che lui era un ingannatore, che è stato perdonato, però non dimenticare che è stato perdonato. Allora comincia a zoppicare da un piede, perché l'angelo toccò sul fianco.
Quindi questo mostra che nella storia di Israele c'è sempre stato questo atteggiamento di impazienza, anche se Dio ha fatto una promessa, Israele invece di aspettare che Dio compie la sua promessa, loro vanno avanti prima di Dio e prendono la benedizione, la promessa, il territorio, perché Dio ha promesso, quindi loro lo prendono.
Hanno promesso, ma cercano di appropriarsene nella carne.
Nello modo sbagliato.
Non vogliono, non hanno la fede di aspettare Dio. Mm-hmm. E allora sbagliano grandemente gli evangelici europei e americani che sostengono Israele nel bene e nel male, a torto ragione, sempre difendere Israele indiscriminatamente. Se gli islamici hanno ucciso 1000, Israele ne uccide 40, adesso sono 43.000. Tutto bene, Israele sempre ragione. E come si dice, io lavoravo nei ristoranti e c'era una, si diceva, il cliente ha sempre ragione. Beh, specialmente quando è stupido. Come il cliente ha sempre ragione? Quello non è manicomio. I pazzi hanno sempre ragione. Però, sai, è una battuta. Il cliente non ha sempre ragione. E c'è anche il modo educato per farglielo capire. E allora Dio non fa favoritismi. E quindi gli evangelici devono imparare, come gli ebrei, anche le chiese evangeliche, specialmente i pentecostali di Scofield, devono imparare che Israele non va sempre difesa. Quando ha torto, ha torto. Dio non difende Israele sempre. Quando ha torto la castiga, manda delle nazioni, Assiria, Babilonia, a distruggerla Israele. Allora Dio non fa favoritismi. E adesso anche il moderno Israele come l'antico ingannatore Giacobbe, cosa sta facendo? La moderna Israele segue l'esempio dell'ingannatore Giacobbe, antico. Cioè cosa sta facendo? Cercando di ottenere col suo braccio della carne, cioè la sua cosiddetta lampada di Aladino. Qual è Aladino di Israele? Gli armamenti americani sfregano e dall'America partono navi cariche di armamenti. È un Aladino. Cioè, quello che ha bisogno Israele è solo che se accettasse Gesù Cristo, Israele, che ancora è presto, non lo accetterà, allora lo Spirito Santo lo guiderebbe a Israele a aspettare e ricevere nel tempo e nella maniera di Dio. Ma come Giacobbe antico, Israele non vuole aspettare. E allora vediamo la conseguenza di questo, che Israele non ha pazienza. Lo vediamo nelle sofferenze che sono e che arriveranno davanti a Israele e davanti alle nazioni che lui combatte. Ecco, c'hai domande oppure?
No.
Questo è più o meno.
No, andiamo al prossimo.
Che questo qui, insomma, è quello che... quello che vedo io in questo giornale, che dice il Fatto Quotidiano, dice, leggi il Fatto Quotidiano.
I coloni al raduno estremista con i ministri Smotrich e Ben-Gvir. Ci insedieremo a Gaza.
Ci insedieremo a Gaza, cioè...
Gli arabi hanno perso il diritto di viverci.
Hanno perso il diritto di vivere. Cioè, stanno parlando come gli arabi parlano. Che Israele non ha diritto di esistere, dobbiamo cancellarle dalla cartina. Mm-hmm. Ci riusciranno? Mai. Hanno ragione, torto marcio. Israele sono 3500 anni che quella terra appartiene a loro. Adesso arriva Maometto e dice tutto appartiene a noi. Ovunque andiamo è tutto nostro, dice Maometto. E vedrai che Maometto sbaglia e non sarà così la storia. Come sarà la storia? In base a come ci dicono le profezie. La terra di Israele apparterà ad Israele, non alla maniera del braccio della carne della presente Israele. Questo ministro super radicale di destra, Ben-Gvir, dice ci insedieremo a Gaza e i palestinesi non hanno diritto di vivere. Cioè, dove accidenti vanno a vivere questi qua? Sbagliano nel loro terrorismo, d'accordo. Hanno provocato Israele, che adesso Israele è molto crudele, molto spietata, l'hanno provocato loro i palestinesi. Però allo stesso tempo devono vivere, da qualche parte dovranno vivere questi qua. Quindi gli ebrei non hanno imparato niente dai ghetti nazisti. Va bene, noi evangelizzavamo a Varsavia, proprio nel ghetto ebraico, eravamo lì E lì i nazisti hanno fatto delle stragi, lì è altrove. Ebrei dovrebbero imparare che non è bello queste cose. Angela, a te la parola.
Sì, allora andiamo alla prossima notizia. Andiamo in Inghilterra, dove il re Carlo...
Ma non andiamo in Inghilterra.
Ah no?
No, andiamo a Samoa, un'isola dell'oceano.
Ah, quindi lui non sta facendo questo discorso in Inghilterra?
No, è andato a visitare Samoa.
Allora andiamo a Samoa, non so dove è Samoa, però andiamo. Dove il re sta facendo un discorso sul passato coloniale britannico e sta chiedendo perdono per le sofferenze dei schiavi sotto il dominio britannico.